Soul, storia disinvolta del jazz.
Un benvenuto a tutti gli ascoltatori da parte di Claudio Sessa. Stiamo continuando a attraversare i territori della storia del jazz seguendo un percorso che è, come dire, per accumulo. Abbiamo cominciato ad ascoltare la voce individuale dei jazzisti. Pian piano questa voce ha cominciato a esprimere delle opinioni, diciamo così, fino ad arrivare a un ben preciso stile, e con lo stile siamo arrivati anche a ragionare sulla unione di diverse individualità, che è poi l'anima vera della particolarità del jazz, la capacità di interagire a un livello costantemente creativo, di interazione, interplay si chiama in americano, il senso di creare qualche cosa insieme. Non è solo il solista che inventa la musica, ma anche chi lo accompagna, chi lo sta accompagnando in quel momento, deve essere sempre pronto a cambiare il proprio percorso per aiutarlo al meglio a dire quello che sta dicendo. E dunque dialoghi, conversazioni, rapporto tra tante voci. Questo è un po' la storia del jazz, la storia dell'evoluzione, dello sviluppo di questa musica. Questa trasmissione è un po' dedicata proprio ai dialoghi, cioè davvero all'incontro tra due figure, tra due personalità. Rapporto che non è poi intensissimo nella storia del jazz. Certo, conosciamo decine, centinaia di dischi realizzati in quanto duetti fra musicisti diversi, però rispetto al totale, certo il duetto è una formula ancora un po' particolare, ma all'interno di queste tante possibilità, qua e là incontriamo dei momenti di altissimo livello, di altissima poesia, come è stato il caso per esempio nel 1991 di una serie di concerti che Stan Getz diede poco prima di morire, il grande sassofonista tenore, insieme al suo pianista, al pianista del suo gruppo, Kenny Barron, suonarono qualche serata insieme, proprio soltanto loro due, e il risultato fu sempre di grandissimo livello. Fra le tante opzioni possibili, ho scelto di farvi ascoltare un brano celeberrimo che si intitola Night and Day. Thank you.
Thank you.
Body and Soul è un programma di Pino Saullo che va in onda ogni sabato per tutta l'estate, dalle 14 alle 14.50. La regia del programma è di Nicola Catalano, il mio tecnico del suono è Mina De Toffol. Le scalette e i podcast di questa trasmissione si possono consultare sul sito di Radio 3, che è www.radio3.rai.it. Abbiamo dunque ascoltato Stan Getz al sassofono tenore, Kenny Barron al pianoforte. Naturalmente il rapporto fra uno strumento a fiato e uno strumento armonico come il pianoforte porta inevitabilmente a far pensare a una specie di squilibrio tra i due conversatori, i due dialogatori nel caso di un duetto, perché il pianoforte viene subito percepito come uno strumento accompagnatore. Difatti cosa succede? Che poi c'è sempre uno spazio solitario perché il presunto accompagnatore si ponga anche lui in primo piano. In realtà in brani come questo Night and Day è quasi superfluo pensare a un assolo dello strumento accompagnatore, perché c'è una tale interazione, una tale magica interazione fra i due musicisti che se entriamo nella logica del discorso davvero ci basta così, insomma. Qualcosa del genere avviene anche nel brano che stiamo per ascoltare, in cui di nuovo c'è un pianoforte ma lo strumento a fiato è una tromba. Kenny Wheeler suona la tromba, John Taylor il pianoforte, coppia di ferro della scena britannica, anche se Kenny Wheeler è originario del Canada, in cui a mio parere l'interazione è un po' diversa. C'è nella costruzione di questo brano firmato dallo stesso Kenny Wheeler una specie di attenzione a creare degli spazi diversi man mano che il brano si svolge, in modo che davvero i pesi fra i due musicisti che dialogano fra di loro continuino a modificarsi. Almeno questa è la mia sensazione, che spero venga riconosciuta anche da chi ascolta questo brano, che si chiama Four Door. Thank you. Ancora una volta sarebbe inesatto pensare che la pratica del dialogo tra due strumenti sia tipica del jazz moderno e contemporaneo. In effetti negli anni 20 si può dire che le basi del jazz si fondano anche attraverso alcune importanti imprese di dialogo, di duetti, per esempio il duetto fra il pianista Jelly Roll Morton e il trombettista, cornettista King Oliver, due maestri di New Orleans, oppure sempre pensando a un musicista proveniente da New Orleans, Louis Armstrong che duetta con il suo collega pianista Earl Hines, o ancora il primo rapporto tra un musicista afroamericano e uno bianco, sempre Jelly Roll Morton, con il clarinettista bianco Wally DeFoot. Insomma, ce ne sono diversi. Forse il più anomalo, ma anche il più intenso di questi dialoghi, è quello fra Eddie Lang e Joe Venuti, amici d'infanzia legati dalle comuni radici italiane. Joe Venuti è evidente che sia italiano dal cognome, ma anche Eddie Lang in realtà si chiamava Salvatore Massaro e aveva preso questo pseudonimo forse per farsi meglio benvolere dalla società americana dell'epoca. Ecco, Eddie Lang suonava la chitarra, Gio Venuti il violino, quindi coppia stravagante, coppia di strumenti a corde non particolarmente frequentata nel jazz degli anni 20, anzi in realtà proprio Lang e Venuti disegnano le logiche di un jazz cameristico che avrà poi grandi sviluppi in anni molto successivi. Certo, anche qui uno dei due strumenti è un po' quello che emerge di più. Naturalmente il violino sembra fare la parte del leone, mentre la chitarra rimane apparentemente ad accompagnare. Però nel brano che stiamo per ascoltare, che si chiama String in the Blues, in realtà il gioco è più sottile, perché questo brano, che non è per niente un blues, è fondato sugli accordi di un ragtime che si chiamava Tiger Rag, molto utilizzato dai jazzisti, e in effetti, benché non lo si senta mai, i temi di Tiger Rag, però è proprio ascoltando che cosa fa la chitarra che ci si accorge che stiamo muovendoci sulla falsa riga di questo celebre brano. Ascoltiamo dunque String in the Blues. Il dialogo diventa più delicato quando si svolge tra due strumenti armonici, per esempio tra un pianoforte e una chitarra, perché allora lì davvero da un lato si può creare un rapporto più paritetico, dall'altro però i due strumenti potrebbero anche fare a pugni l'uno con l'altro, perché la presenza, la concomitanza armonica potrebbe diventare troppo ricca, troppo pleonastica, per così dire. L'esempio più celebrato fra un pianista e un chitarrista è quello fra Bill Evans e Jim Hall. Personalità molto affini, tutte e due molto sofisticati armonicamente, inclini all'introspezione, alla delicatezza. Per fortuna erano anche due musicisti estremamente intelligenti, sto parlando sul piano prettamente musicale, e quindi non giocano mai a sfidarsi a vicenda sulla pregnanza armonica. Anzi, semmai tendono ad abbassare i toni, c'è un gioco di silenzi e di pause e di attenzione reciproca che li porta addirittura a risolvere certe volte il problema dell'accompagnamento reciproco giocando su dei timbri che somigliano di più allo strumento dell'altro che non al proprio. Lo notiamo in un brano registrato nel 1966 nel secondo dei loro due dischi che si chiama Intermodulation e che a mio parere è forse ancora più bello del celebrato primo disco dei due che si chiamava Undercurrent ed era stato inciso nel 1962. Da questo Intermodulation del 66 ascoltiamo My Man's Gone Now.
Thank you.
Finora, parlando di duetti, di dialoghi, abbiamo sempre dato per scontato che si tratta di un rapporto fra due strumenti, fra due suoni. Vorrei chiudere questa trasmissione con due esempi alternativi. Uno più banale, quello nel quale due voci individuali sono accompagnate anche da una sezione ritmica. Naturalmente qui non stiamo parlando di un vero e proprio duetto, ma molto spesso succede che ci sono come dire, due leader a cui si affiancano degli accompagnatori. Un esempio notevole della storia del jazz, anche per continuità nei decenni, è quello tra il sassofonista soprano Steve Lacy e il trombonista Roswell Rudd, che dall'inizio degli anni 60 fino alla morte di Lacy all'inizio degli anni 2000 spesso hanno lavorato insieme, incidendo purtroppo abbastanza poco, ma non molti anni fa è emersa la prima occasione in cui i due si sono trovati in uno studio di incisione per realizzare qualche prova da proporre poi a qualche etichetta discografica. Nessuno rimase interessato dalla faccenda e i bellissimi brani incisi in quel 1962 rimasero in qualche cassetto per decenni, ma noi oggi per fortuna possiamo ascoltarli e quindi io ve li faccio ascoltare molto volentieri. Steve Lacy e Roswell Rudd sono accompagnati dal contrabbassista Bob Cunningham e dal batterista Dennis Charles. Anche loro naturalmente partecipano di questo dialogo, a questo punto a quattro voci, ma vorrei focalizzare l'attenzione sui due fiati che suonano un brano del loro prediletto compositore Thelonious Monk intitolato Think of One. Era Think of One, primo documento del rapporto pluridecennale di Steve Lacy e Roger Rudd con la musica di Thelonious Monk. Ma ritorniamo ai veri e propri dialoghi per concludere questa trasmissione, nella quale appunto stiamo passando da una concezione individualistica a una concezione collettiva del fare jazz. Dicevo che finora abbiamo ascoltato strumenti individuali che si incrociano, ma soprattutto nel jazz contemporaneo spesso i duetti diventano una occasione per miscelare tanti suoni diversi, perché ormai nel jazz la pratica del polistrumentismo è corrente, almeno dalla metà fine degli anni 60, quando la grande scuola chicagoana della Association for the Advancement of Creative Musicians ha posto al centro dell'attenzione l'uso di tanti strumenti per creare un arcobaleno di suoni diversi. Io però credo che abbia anticipato questa tendenza un bellissimo brano improvvisato, totalmente improvvisato, da due maestri ben più anziani rispetto alla scena dei tardi anni 60, Shelly Manne alla batteria e il grande sassofonista Coleman Hawkins, di cui già abbiamo parlato in queste trasmissioni. Hawkins però era anche un non indifferente pianista, e nell'occasione in cui registrarono nel 1962 un disco insieme, Manne e Hawkins a un certo punto nel corso della tarda notte in cui avevano più o meno finito di incidere quello che volevano fare, decisero di provare a suonare insieme senza altri accompagnatori. E Hawkins cominciò a provare alcune idee al pianoforte. Manne cominciò a suonare i suoi tamburi e ne venne fuori appunto una improvvisazione totalmente casuale, ma molto riuscita, nella quale a un certo punto Hawkins passa dal pianoforte al sassofono tenore. Questo brano si chiama Me and Some Drums, e su questo bellissimo brano Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà, come al solito, l'appuntamento alle prossime trasmissioni di Body and Soul. Thank you.
Avete ascoltato la replica della puntata di Body and Soul del 6 agosto 2011. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 14.